E puntuali alle 18 di questo mercoledì 8 aprile ci ritroviamo su Instagram. Ben ritrovati amici di Prof Digitale. Inizia questa nuova puntata di consigli di classe e vedo già che il mio ospite è entrato, ma prima di chiamarlo sullo schermo vi ricordo, messaggio promozionale, che sul canale YouTube di Prof Digitale si stanno susseguendo tantissimi video. Google sta rilasciando una serie infinita di aggiornamenti che mi costringono ovviamente a fare dei video per insegnanti, ma anche per gli studenti interessati all'argomento. E vado a selezionare il mio ospite, perché oggi sarà con me un docente di tecnologia della scuola secondaria di primo grado. Lui insegna, spero che sia sempre aggiornato il suo LinkedIn, perché se no dico una cosa senza senso. Alla scuola secondaria di primo grado Solimena De Lorenzo di Nocera Inferiore, un docente di tecnologia che è tutto un programma. Vediamo se ce la fa. Eccolo!
Allora, hai scelto l'unico profilo social che non ho mai aggiornato in vita mia, cioè LinkedIn. Quindi, fantastico. Sei fortunato perché sono 6 anni che sono in quella scuola e quindi continua a essere. Ha cambiato nome, ma la scuola è la stessa,
Ah,
quindi
ok, come si
non
chiama
è
ora?
necessario.
Diciamolo
Ora si
perché.
chiama Angelo e Francesco Solimena, ma insomma è cambiata poco. No,
Ok,
no, è la
perché
stessa.
sai che poi
Avevo
alla
promesso di
fine.
tagliarmi la barba, ma come vedi non l'ho fatto, quindi.
Ma sei un uomo fascinoso anche con la
Eccolo
barba.
là.
Allora,
Eccolo là.
Luca è il compagno di scene che vorreste avere davanti a voi sempre, ma
Non a fianco, non hai detto a fianco.
non a fianco, davanti perché almeno si parla meglio, ma è anche un docente di tecnologia straordinario, conosciuto in rete per la sua enorme creatività e per i lavori stupendi che fa con i suoi ragazzi. Luca, raccontami un po' questa didattica online, come sta andando dal tuo punto di vista.
Male, mi mancano gli studenti, no? Allora, comincio dall'aspetto empatico perché manca l'ossigeno. So che condividi l'aspetto, voglio dire, il ruolo di docente non è solo quello trasmissivo. Fammi fare il figo, no? Ho letto sfogliando le pagine l'anno scorso il manuale del MIUR sulla lotta alla dispersione. E sfogliando perché c'erano troppi numeri, nonostante sia ingegnere, non erano troppi. Però c'era una cosa interessante che mi ha fatto riflettere. Diceva che la generazione di Mo non è più quella che ha in noi l'unico riferimento culturale. Io quando non sapevo una cosa andavo dal professore. Adesso c'è un bambino di 9 anni che mi dice: papà, quando non so una cosa cerco su Google. Se non la capisco me la spieghi tu, perché devo andare a scuola?
E con
Capisci
questo.
che mette in crisi non il mio ruolo di padre, mette in crisi il mio ruolo di docente. Che ci faccio se loro quello che cercano lo trovano da soli? E allora forse qui c'è un bel discorso da fare, quindi la vicinanza, la guida, il parlare non solo di cose di scuola, ma anche di cose di vita, la necessità di creare competenze, pensiero critico, sai, tutte le cose che ci siamo detti. Questo purtroppo a distanza non è facilissimo, perché quando
No,
perdi il contatto.
è
Quando perdi il
molto
contatto,
difficile.
perdi il senso dell'umore, risolvi un po' con la video lezione, anche se per un fatto organizzativo a scuola da me non ne stiamo facendo molte, però perdi tanto e allora devi sopperire, almeno per quello che mi riguarda, con creatività e fantasia. Faccio delle lezioni strane, nel senso che creo un effetto wow che è necessario per tenerli
Agganciarli.
vicini, ripeto, provo, non lo so, con i Google, moduli di Google mi sono inventato l'escape room e la scrittura creativa
Allora,
È carinissimo perché
Dimmi.
non so se l'hai visto. Gli ho infilato ripetizioni di complicate, ma loro stavano tutti lì a ripetere perché dovevano scappare dal serial killer. È stata una. No. Che poi ero io il serial killer, capisci? No, lo hanno capito alla fine. Però è stato divertente.
C'era il
Vedi
plot
che
twist.
sì, no, praticamente l'ho mandato la mattina sul registro elettronico su Argo. Alle 6 del pomeriggio, 4 terze, cioè quasi 120 studenti, avevano risposto tutti. Avevano risposto tutti. Era bellissimo, bellissimo. A quel punto, chiaramente, cade anche la valutazione. Sono stati bravi, punto. Erano lì che aspettavo. Ma il problema è che, siccome non è semplice da fare, perché l'escape room, tutta la storia del terrore l'ho dovuta scrivere io, adesso se ne aspettano un'altra. E quindi io sono già passato dal momento di fervore creativo al crampo dello scrittore. Quindi, ma non so come uscirmene.
Falla
No?
scrivere a loro, falla scrivere a
Che
loro.
questa è quello. È la seconda cosa a cui avevo pensato, sai, ne ho parlato con la collega di italiano. Creare. Te ricordi i libri gioco che tu leggevi fino a un certo punto, poi ti diceva. Bellissimi, ti diceva se vuoi fare questa cosa vai a pagina tot, se vuoi fare questa cosa vai a pagina tot, e guarda che con Google Moduli è immediato.
Uguale. Sai che avevo fatto
Crei
un
il collegamento a una
esperimento?
sezione e tu crei storie infinite con un solo modulo.
Sai che avevo
Carinissima l'idea.
fatto, Luca, una cosa molto simile però con presentazioni e con i link interni.
Sì, che è uguale. Lo fai per immagini là, ma è carinissimo. Perché poi era un gioco che in tempi analogici io facevo, mi ricordo, 14 anni, queste vacanze in questo paesino della provincia di Salerno, Ascea si chiamava. Quindi la sera ci sentivamo tutti adulti, ma avevamo 14 anni, quindi sulla spiaggia con la fidanzatina che manco sapeva che era fidanzata con me. No, era tutto sì, era tutta un'invenzione mia. Però era lì, facevamo questo gioco della storia, per cui uno cominciava a raccontare. Poi passava la parola a un altro che continuava, per cui quando poi tornava a te il giro, tu non sapevi, la storia aveva pigliato delle pieghe impressionanti. E questo lo puoi fare, questo è divertentissimo da fare, perché poi li tiene attinti. Sai che ho notato una cosa, ma non so, è cambiato anche il discorso sull'eccellenza dei miei studenti, che è stranissima la cosa.
In che
Cioè la
senso?
percezione. E te lo spiego, riesco ad avere contatti in questa maniera con persone che in classe erano letargiche, cioè gente di cui non mi ricordo la voce e che invece adesso, non lo so, l'idea di avere il professore youtuber in cui in un momento il mondo è retto dagli youtuber, no, lo sai, no, meglio di me, tu sei molto più famoso di me da questo punto di vista, hai molto più potere, sì, no,
Ora
io
potere,
sono.
dai, vabbè.
No, 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 io sono un balbassore piccolino di un piccolo pezzettino, però per loro è tanta roba, per cui spero, guarda, spero che l'acronimo cambi quando finirà, da didattica a distanza a didattica assistita al digitale, perché i vantaggi sono tanti, li raggiungi prima perché è il loro linguaggio, ma interessante una cosa, se io continuassi a fare questo tipo di didattica in classe ho molto più tempo per parlare con loro.
Quello sì.
Che io li. Capisci? Ma questo è enorme, è un passaggio enorme. Speriamo di non tornare indietro.
Ho fatto questa domanda più o meno anche all'altre persone che si sono succedute nelle sere precedenti. Nel frattempo saluto Patrizia, amica comune,
Arrivata!
che altrimenti
Voglio sapere a chi lo metti il like, se a me o a te. Chiediglielo un po', vai.
Dicevo, ho chiesto anche agli altri ospiti, tra
Ci stanno anche i
virgolette.
miei alunni, sappiano.
Ecco, un saluto agli alunni di Luca, siete fortunatissimi. Vorrei
Vedi,
che
lui
fosse
si,
andato anche
questo che ha
voi.
appena scritto è bellissimo. Lui si chiama Lastone Pasquale. Non è Lastone, ci ho messo 2 giorni per capirlo. È Last One perché il suo cognome è Ultimo. Meraviglioso, guarda.
Ciao
Lui è
Pasquale.
pericolosissimo, un hacker pericolosissimo, stai attento. Eccolo lì, vedi?
Comunque,
Allora,
dicevo,
racconti.
l'ho chiesto anche agli altri se secondo loro questa rivoluzione che stiamo vivendo, questo momento di didattica online in cui tanti docenti si stanno affacciando magari anche volenti o nolenti al digitale, agli strumenti, se questa cosa qui sarebbe continuata. E ci sono un po' i due punti di vista bene o male che vengono in mente, ci sono quelli che ti dicono: no, secondo me, una volta finita l'emergenza, chi faceva la lezione frontale torna a fare la lezione frontale, e chi ti dice: ma forse è probabile che si continuerà a lavorare così.
Però questo è un ragionamento che facciamo tra di noi quando stiamo a cena seduti di fronte. Qua ci dimentichiamo di una cosa, Alessà, che ci sono i ragazzi. Io non so se i ragazzi saranno così disposti a tornare indietro a una didattica frontale tradizionale. Guarda, con una parafrasi calcistica, abbiamo sempre giocato in casa, sul nostro terreno, con le nostre regole. All'improvviso stiamo giocando sul loro campo, con le loro regole e col loro linguaggio. Sarà difficile tornare indietro. Poi c'è una cosa interessante. La cosa interessante qual è? È che all'improvviso, laddove noi avevamo già raggiunto una massa critica, cioè ci eravamo coinvolti, contaminati tra di noi, ma ognuno di noi era già predisposto all'innovazione, al digitale, adesso con questo periodo di crisi tutti si sono avvicinati a questo. Ora sta anche a livello strutturale non fare passi indietro, cioè chiedere adesso, ti faccio un esempio, no? Chiedere adesso la valutazione dei compiti alle elementari, ne discutevo prima con delle colleghe della primaria, che mi dicevano, io il voto a chi lo metto? Al bambino o alla famiglia in questo momento? Hanno ragione, ma perché decade quel tipo di didattica, decade quel tipo di voto, decade quella valutazione? Siamo davanti a un mondo che si è aperto su una rivoluzione che sta andando avanti da sola. So che tu mo farei gli esami come me, no? Perché pure tu sei alle medie.
Forse.
Allora, con che cuore fai una domanda ante-Covid-19 in una situazione post-Covid-19? Capì? È diventato anacronistico tutto quello che si cerca di recuperare. A
No,
settembre stanno prevedendo i corsi di recupero di cosa? È
cosa?
cambiato il mondo, è cambiato il mondo.
Di cosa?
E questo
No.
è.
Per quanto riguarda la valutazione, sono d'accordo con il punto di vista della collega della primaria. Bisognerebbe concentrarsi tanto ora sulla valutazione formativa, guardare il processo, concentrarsi sulle competenze, più che sul ti interrogo, quello è meraviglioso, cioè, quella vorrei averlo visto, il ti interrogo bendato
Bellissima, ma te ne racconto un'altra di una collega di italiano, non della mia scuola, delle superiori, contenta per aver fatto 1 ora e 40 di lezione, tutti zitti, senti, tutti zitti su Meet, tutti con le cuffiette nelle orecchie, tutti sentivano musica, chattavano su WhatsApp, la cosa divertente, qualcuno faceva pure gli sticker della professoressa e lo so perché me li hanno mandati. Allora voglio dire, quando ti dico giochiamo in un altro campo, significa quello. Non possiamo gestirla questa comunicazione. Sono più bravi. Vedere ragazzini di prima elementare che fanno la videoconferenza e che chattano, attivano il microfono, è una rivoluzione culturale epocale. Perché vuol dire che se capiamo che la scuola non ha diversi ordini di grandezza, ma è solo una palestra a livello di difficoltà crescente, forse arriviamo a capire che tra qualche anno avremo una generazione capace di pensare, capace di riflettere, in cui è sviluppato uno spirito critico, dove saranno sviluppate quelle competenze che poi disciplinarmente ognuno di noi sviluppa in qualche maniera. Cioè la disciplina è diventata uno strumento, non più un fine.
No, quello lo sai, sono d'accordo con te. Dall'altra parte, però, è anche vero che quello che abbiamo fatto anche con i ragazzi, lo dicevamo ieri sera, a livello di competenze digitali, paradossalmente è molto poco. E quindi ci saranno quelli che saranno bravi a fare lo sticker su Telegram, magari della prof. Ma ci sono comunque quelli che non sanno dove sta il punto interrogativo sulla
Sì, è
tastiera.
qua che va lavorato. Qua ci vuole un intervento strutturato perché si rischia se lasciamo andare all'iniziativa spontanea. Cioè, chiariamo che è successo perché forse ce lo siamo dimenticati in un mese. Un mese fa abbiamo avuto la sospensione dalle attività didattiche. Cioè io potevo restare tranquillamente spiaggiato sul mio divano, come del resto hai detto, non è che sono comunque spiaggiato. Però che succede? Che tutti in maniera spontanea, tutti hanno continuato a fare lezione. Il ministero ha seguito questo fiume in piena, nato in maniera spontanea. Siamo in questo momento. Qual è il pericolo adesso? Che restiamo un fiume in piena, prima o poi la forza spingente del fiume si ferma e hai creato un mondo in cui c'è il pericolo del digital divide, perché hai imposto un modello digitale in una nazione che purtroppo, diciamocelo, non è digitale. No. Allora, quello che è successo al sito IMPS sembrava uscito da un fumetto di Ratman, tu sai di che cosa sto parlando, no? E invece era reale, e invece era tristemente reale. Ci sono zone in cui, ma che internet? Dici, no, c'è il problema della privacy di WhatsApp, ma magari lo avessi, non c'è WhatsApp, non c'è il telefono e non c'è internet. Allora, non lo so, te ne dico un'altra. Mio padre ha 80 anni, si trova bloccato in paese, ha un telefonino e non risponde al telefono. Io so perché, perché quando gli squilla il telefonino lui lo guarda suonare e dice ad alta voce chi è. Però lui ha 80 anni, capisci? Lui si definisce un cavaliere medievale, per cui va bene così. Per i ragazzi bisogna prevedere una forma di inclusione per evitare che la scuola diventi non inclusiva, la scuola che piace a noi.
No, quello è vero. Comunque è colpa tua se tuo padre non riesce a rispondere al telefono, sappilo.
Sì, no, lui è meraviglioso da questo punto di vista. Lui è un rompipalle mondiale, nel senso che è un vecchio professore di storia, appassionato, tuttora studia fino a ore imprecisate. Però rifiuta completamente la tecnologia. Quando andai a studiare in America, io per esempio con mia madre chattavo. Allora immagina questa scena, è il periodo di Matrix. Sì. Vidi Matrix nel laboratorio sul mio computer in America. La scena finale, quando tutto si trasforma in numeri, sai, presente, quando lui capisce di che cos'è Matrix, tutto diventa un numero verde, esce sotto questa stringa piccolina e dice: Anna Scalzullo has connected to internet. E i miei amici mi chiamavano e dicevano: tua madre è Matrix. E non è... Allora, mia madre, che più o meno ha la stessa età, è molto molto aperta, molto digitale, chatta, scrive, manda mail. Mio padre, quando doveva seguire l'aereo che tornavo, no, quindi io gli dicevo seguitemi sullo schermo, mia madre mi ha raccontato che lui aveva le dita incrociate e diceva: quel computer è posseduto dal diavolo. No, lui ne ha un rifiuto a priori, quindi per lui le cose che faccio io sono incomprensibili, no? Ieri mi ha chiesto al telefono, dice: ma che fai? Papà, passo la giornata a parlare col computer. E non ti dico quello che mi ha risposto. Ho detto: anni di studi buttati, non ti dico dove, no?
Ho detto, dovevi essere...
Bravo, ho detto, dovevi essere una persona illuminata, sei diventato un deficiente, mi ha detto. Questa era l'idea sua, capisci?
Io ho i nonni di mia moglie, che hanno 90 anni, e gli abbiamo fatto avere uno smartphone che non usavamo, ci avevamo messo dentro una SIM, abbiamo attivato un'offerta al volo e l'abbiamo mandato tramite praticamente una persona che passava di qua per lavoro e ritornava verso il paese, e gliel'abbiamo fatto avere videochiamano da
bellissimo.
Dei professionisti. Si mettono lo smartphone appoggiato a un qualcosa sul tavolo, si mettono sul tavolo e videochiamano.
Cioè, bellissimo,
quindi
meraviglia.
Non c'è mai.
È mio padre che è medievale, non ci puoi fare niente, no? Né gli chiedo di cambiare. Dimmi.
Per quanto riguarda i corsi di formazione che stai facendo, perché non l'ho detto prima, ma tu oggi ti sei sorbito un bel corso di formazione e poi ti sei collegato con noi. Che sentimento c'è nei docenti? Poi mi dici anche un pochino quello che stai facendo.
Allora, guarda, a dispetto degli altri corsi di formazione che normalmente tengo, in cui parlo di contenuti, questa volta sono vincolato dalla necessità impellente di parlare di contenitori, cioè degli strumenti. Sai meglio di me che all'inizio eri stato coinvolto anche tu, un bando del Majorana in cui, cioè, si è aperto a questa formazione prevista per un migliaio di docenti, hanno dovuto chiudere dopo meno di 24 ore, avevano superato i 3.400, per cui il super lavoro adesso è tanto. L'umore è straordinario perché ci sono di tutte le estrazioni, dall'infanzia alle superiori, per tutti i livelli, da quello base che non sanno accendere il computer a quelli un po' più smanettoni, e ti dico che le lezioni sono emotivamente coinvolgenti, cioè le 2 ore, io faccio più o meno 2 ore ogni volta, volano perché ci sono venuti e non li hanno mandati, giusto per dirla, ci sono venuti e hanno veramente voglia di fare, hanno veramente voglia di creare. Allora non lo so, nella prima lezione abbiamo parlato di Meet, come funziona, e del fatto che essendo all'interno della G Suite del Majorana potevano già usarlo. Abbiamo parlato dei problemi di privacy. Oggi, questa settimana sono cominciate le seconde lezioni, abbiamo parlato di come registrare una video lezione asincrona, quindi non lo so, da Nimbus a Screencast-O-Matic piuttosto che Loom. Insomma, ne avevamo scelti alcuni, ma tu devi immaginare la velocità con cui si riempie la discussione lì all'interno sui contenuti, perché poi è chiaro, nel momento in cui tu mostri lo strumento, chi ha voglia comincia a svegliarsi. Allora, non assegno compiti perché, poverini, non c'è nessuno di noi che lavora meno di 10 ore al giorno, però è interessante dire usatelo immediatamente in classe, condividiamo l'idea. Allora, quello che viene fuori è una scuola che ha voglia. Come al solito, te lo dico, anche se ho quelli della secondaria di primo grado che seguono, ma da questo punto di vista, infanzia e primaria hanno una marcia in più. Non so se per un fatto emotivo, non so se perché sono più legati emotivamente ai bambini in una forma di affetto materno, però hanno una velocità di apprendimento e una capacità di assorbire le cose. È chiaro che poi tutto questo, io lo ribadisco, devi trovare il modo di utilizzarlo. È come quando ci fanno le domande, è capitato pure a te, tu quando insegni che metodologia usi? Boh, che ne so, dipende chi ho davanti. Ci sono classi dove faccio lezione frontale. Perché? Perché lì ottengo risultato. Ci sono classi dove, come quel cosino che ci sta seguendo lì, a lui gli devo solo dire 3 parole, poi va da solo. No, no, no. Anzi, se gliele dico, si incazza pure, quindi fa di testa sua. Questa è la situazione. Gli insegnanti forse devono capire questo. E quello che sta venendo fuori è che si sta abbassando quella che era la paura di sbagliare. Sai quando ho imparato l'inglese? Tu sai, sono stato a New York. I primi mesi sono stati durissimi perché conoscevo poche parole d'inglese e poi parlavano tutti una lingua strana, sai, indiani, russi, cinesi, non era inglese, ognuno parlava un inglese molto personale, quindi ero molto in difficoltà. Ho individuato il momento in cui ho imparato a parlare l'inglese, che è quando sono andato a comprarmi un panino, vedi, la fame fa tanto, e volevo del ketchup, che tra l'altro a me fa schifo e non ho mai messo da nessuna parte. In quel momento volevo il ketchup, quindi il signore lì teneva il panino in mano e io col mio inglese scolastico, can I have some ketchup, sbagliando clamorosamente. Lui fu bellissimo, aprì il panino, molto perplesso, lo controllò da cima a fondo, facendo il check-up del panino, me lo ha dato dicendo, it's okay, it's all right, don't worry. Ok, benissimo. L'ho capito 6 mesi dopo che aveva fatto il check-up del panino.
Che te l'ha
Però in quel
pistolato.
momento, in quel momento io ho superato la paura di sbagliare. Allora, noi dobbiamo capire che non ci dobbiamo laureare in informatica per usare Scratch, parlo di coding. Non ti devi laureare in ingegneria meccanica per usare il robottino. Non devi diventare un esperto di didattica digitale per fare un video. Allora, usiamoli questi strumenti. Più ne abbiamo, meglio è. Allora, questo è quello che dobbiamo imparare. Poi bisogna lanciarsi. Quello che bisogna capire è che è cambiato il linguaggio, non ci dobbiamo focalizzare sullo strumento. Ognuno ha un pacchetto di strumenti suoi, dopo un mese di ricerca bulimica degli strumenti sul web, ormai ne abbiamo un pacchetto nostro. Andiamo avanti, cominciamo a usarli. Non posso fare, torno indietro, la lezione di 1 ora e 40, a che serve? a chi serve. La sensazione è che forse dovremmo capire che stiamo su un palcoscenico, dobbiamo allestire lo sfondo e dobbiamo lasciare che gli studenti inizino a recitare, digeriscano quello che sanno e quello che imparano e lo restituiscano in maniera personale. E diventa più interessante anche per noi fare lezione così.
Sicuramente, no, sì, sicuramente. Cioè il fatto di mettere comunque, lo diciamo sempre, al centro gli studenti del processo di apprendimento e poi non gli lasciamo aprire bocca, non gli lasciamo produrre niente. Anche semplicemente, io dico sempre, aprire un sito, un Google Sites per far vedere quel progetto che avete fatto in classe e che va fuori dalla classe. Quello è una gran cosa, un modo per far uscire il lavoro dei ragazzi al di fuori. Ma è quando c'è quella cosa lì che loro capiscono che non lo stanno facendo solo per te, ma lo fanno per un pubblico relativamente più grande. Scatta una motivazione, una cura dei contenuti, che è tutta un'altra cosa rispetto al fatemi l'esercizio 7 a pagina 28.
Allora, io avevo un professore di scienze delle costruzioni che veniva con gli appunti ingialliti, che probabilmente aveva da 200 anni, no? E c'erano in scienza delle costruzioni due elementi, i nodi dove si incrociavano, sai, travi e cose del genere, le aste che erano gli elementi di costruzione. E lui diceva, siano N le aste e A i nodi. All'obiezione dico, professore, quando faccio i conti mi confondo, possiamo fare A le aste e N i nodi, così mi ricordo che sono? Lui puntualmente guardava gli appunti, teneva scritto in maniera sbagliata, no, e diceva no, non si può fare. Questo è il problema. Non può valere ancora l'idea faccio così da 40 anni e continuo a fare così. Perché 40 anni fa andavo a scuola io, ma non erano la stessa di sti ragazzini che teniamo mo', che sono belli svegli. Allora, lo strumento che tu hai detto, per esempio, a me salva la vita, perché io l'ho scoperto 3 anni fa, Google Site, l'ho cominciato a vedere, mi sembrava molto semplice e ho cominciato non a usarlo dal punto di vista didattico, ma a conservare le lezioni che facevo io. Mi sono trovato nell'arco dei 3 anni, senza fare alcuna fatica, perché quando avevo tempo mettevo qualcosa, mi sono trovato ad avere un libro di testo. Un libro di testo che adesso con la G Suite posso condividere con loro, posso scrivere insieme a loro, posso modificare, posso trasmettere, che mi costa poi arrivare l'anno successivo a dire no, forse questa domanda la posso cambiare. Non costa più fatica, sai? Cioè diventa uno strumento anche gestibile, modellabile sulla classe che hai e su chi ti ha mandato il Padre Eterno, perché non sempre. Dice il professore di educazione fisica che un anno ti capita il Brunello di Montalcino e poi per 3-4 anni ti capita il Tavernello, per cui c'è cioè, questa sinusoide curiosa, per cui
la mia amica Camilla scrive un compito di realtà anche, lavorare tanto sui compiti di realtà,
ma sì, ma
cioè,
sì.
ragazzi, tanta roba comunque. Ciao Giuli, che comunque è un qual Anche lì il compito di realtà, io ammiro tantissimo da questo punto di vista, per esempio, gli insegnanti statunitensi che si possono permettere il lusso di dire quest'anno, costruiamo un flipper, una roba così, e però poi ti rendi conto che nella costruzione del flipper riescono a metterci tutto, il magnetismo, la fisica, l'elettronica, l'arte per la decorazione. È una roba che effettivamente a
Io sto leggendo, vedi questo commento, far lavorare sul materiale autentico cercando di creare alternative al cartaceo. Il cartaceo è uno strumento enorme, però è il punto di arrivo. È come se tu in fisica arrivi e dici, ok, questa è l'equazione della forza della mela di Newton, F uguale M per A, applicala. No, no, Newton, per scrivere F uguale M per A, F uguale M per A, ha dovuto passare un'epidemia ben peggiore di questa, è stato chiuso 6 mesi in una stanza e ha studiato quello, ha fatto esperimento, ha fatto cose strane, fino a quando non è arrivato a un certo punto che ha capito alla fine di un processo che sulla carta ha potuto scrivere F uguale M per A. Allora l'idea del lavoro autentico è enorme quando loro sperimentano. Io parlo di digestione, sarà che è un argomento che mi è molto più caro di altri, quello del cibo. Però, sì, però che succede? Io mangio, digerisco e non è più di tutti la matriciana che ho mangiato, è solo la mia, l'ho fatta mia. Questo è il sapere è di tutti, la conoscenza è di tutti, andiamo tutti quanti a leggere quella cosa, poi la smembriamo, ne troviamo i punti salienti per noi e la ridigeriamo e la facciamo nostra, quello deve fare il ragazzo. Poi alla fine te lo scrive su un pezzo di carta, viva Dio, però quel pezzo di carta non è più quello che ha imparato a memoria dal libro, ma è quello che sa lui, è quello che ha costruito lui. E quando fanno questo, ma io sto vedendo alcuni alunni che arrivano, che sono stratosferici per quello che mi scrivono, quella è l'idea. Non mi interessa se sai che cos'è una turbina idraulica, non lo so manco io, non me lo ricordo più. No, solo ogni tanto faccio il figo con loro, perché tanto dici paroloni, loro dicono, ah, bello, ma non me ne ricordo. Però nella realtà mi interessa che nasca un processo che poi può essere applicato a quando vai a fare la spesa, a quando lavorerai, a quando avrai dei figli, a quando ci sarà la prossima coronavirus e sei costretto a stare a casa. Spero di no. Io sono disposto anche a farmi menare pur di avere un contatto fisico con qualcuno in questo periodo. Giuro, no? Se qualcuno si offre, sono a disposizione in questo momento.
Benissimo. No, ora mi sono reso conto di una cosa. Quella cosa del flipper era un esempio legato al project-based learning, più che al compito di realtà. Era proprio un progetto enorme su... E l'hanno costruito poi il flipper.
Bellissimo.
Cioè, funzionava. Poi l'hanno messo nella scuola e la gente ci giocava. Una roba fuori di testa, ma bellissima. Luca, abbiamo sforato la nostra mezz'ora insieme. Io prima però di salutarti voglio che tu dia i riferimenti del tuo canale YouTube e di dove la gente può trovarti, a parte Instagram, che tu lo so che è un po' Instagram, non ti sconfinfera più di tanto.
Vedi Francesco che dice, prof, ma se qualcuno prova a menarvi fa lui una brutta fine. No, non sono così, sono solo grosso, ma non sono cattivo. Allora, io basta che cercate sul tanto il faccione, lo conoscete. Se cercate su YouTube Luca Scalzullo, sono io. Sono su Facebook molto più attivo che su Instagram, perché come dicono i miei alunni sono vecchio. Facebook è per vecchi.
Siamo vecchi.
Ci sono anche su Instagram, non fate come Alessandro e mi cercate su LinkedIn perché trovate notizie vecchie e non aggiornate, me lo ripropongo sempre di aggiornarlo.
Ma anch'io.
Poi so che Alessandro ci crede a questa cosa che sto per dire, perché per lui è lo stesso. Se avete idee, suggerimenti, o piuttosto che idee che non sapete realizzare, siamo qua, cioè mandate una mail, contattateci, prima o poi vi rispondiamo, quindi... La scuola è condivisione, diceva il mio professore americano, che la conoscenza in generale è una torta magica che più dividi, più cresce, non si esaurisce mai, per cui siamo qua. Arrivata pure Paoletta, ciao Paoletta!
Ciao Paola! Bene, Luca, ti ringrazio, è stata
grazie a te.
Una bellissima chiacchierata. Non ti fai
grazie
la
a te.
Non ti fai la
no, mai, bene. Mai. No, sì, no, non sono capace, no.
E speriamo okay. di trovarci ad una prossima cena molto presto.
Seduti di fronte.
Grazie. Okay.
Ciao Ale, ciao, un abbraccio.
Ringraziamo ancora Luca Scalzullo. Vi ricordo anche che su YouTube poi pubblicherò anche questa chiacchierata con tutti i riferimenti ai social di Luca, e quindi se vi va poi potrete anche visitare i suoi social. Vi ringrazio per essere rimasti con me fino a questo punto. L'appuntamento è per domani alle ore 18 con un altro grande ospite totalmente diverso rispetto a Luca Scalzullo. Mi piace variare in questi consigli di classe live su Instagram. Grazie ancora per essere rimasti con me. A domani sera. Ciao.